È bella la presenza di Dio, è vero? Meravigliosa, stupenda, straordinaria, non ci dimentichiamo. Stasera continuiamo con il nostro, con lo studio, quello che vi avevamo accennato tre settimane fa, riguardante appunto l'argomento sulla identità, sulla eredità, sulla autorità del nome di Gesù. Abbiamo la nostra terza lezione stasera. E volevo dirvi anche che tutto quello che state ascoltando in questi lunedì è già messo gratis sulla nostra pagina. Messo sulla nostra pagina, quindi quanti volessero ascoltare nuovamente quello che si prende, quello che si insegna, potete farlo tranquillamente, potete scaricare gratuitamente anche su YouTube, avete i filmati delle serate. Prima di andare avanti volevo ricordare, magari anche ai giovani che non c'erano prima, che mercoledì sera stiamo organizzando un'uscita solo giovani, ok? Solo giovani. I vecchi a pregare per i giovani escono, o i meno giovani, diciamo, i meno giovani.
Noi siamo in
assolutamente no. Chiaramente no. Lei assolutamente sì. Quindi se desiderate uscire per mercoledì sera, vi chiediamo per favore alla fine magari di lasciarci il vostro numero di telefono, così vi contatteremo per farvi sapere. Dove li portiamo? Ma di ritengo. Posti belli. Non faremo riunione, faremo un'uscita, ci sciaveremo sotto tutti i punti di vista. Abbiamo già delle strategie incredibili di evangelizzazione che non diremo ora, ma vi dico che il nostro desiderio è entrare nelle discoteche per evangelizzare. Il nostro desiderio è entrare nei posti più incredibili per fare impatto in quel luogo, quindi organizzeremo per questo. Però prima di fare questo, chiaramente il nostro desiderio è cercare di creare amicizia, di creare più diciamo rapporti, sviluppare i rapporti, e quindi è molto importante. Poi possono nascere fidanzamenti, matrimoni, chi lo sa, ma Paolo non devi vedere cosa. Gloria a Dio, dai! Apriamo la Bibbia in Efesini al capitolo 1. Efesini capitolo 1, leggiamo dal versetto 17 in poi, il nostro testo base per questi lunedì, e dice così: affinché l'Iddio, e Paolo che prega, dice: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, della sua chiamata, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti, dice qua, e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria, e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche nell'età a venire. Se qualcuno dice amen, è glorioso.
Amen.
Perché questa è la verità. E parleremo in questi giorni proprio della identità, e la volta scorsa avevamo accennato qualcosa, perché Un credente che è forte nella sua identità è un credente che sarà inarrestabile.
Amen.
Un credente che è sicuro di chi è in Cristo, della sua identità in Cristo, è un credente che non può essere preso in giro dal diavolo.
Amen.
E non può essere preso in giro dalle circostanze. Non significa che non si scoraggerà, che non avrà problemi, che non ci saranno prove da affrontare, ma ciò che farà la differenza è la sicurezza interiore. Io so chi sono, io so quello che ho, io so quello che posso fare. E quindi qualunque cosa accada nella mia vita è la vita, è il corso della vita, ma niente cambierà e niente potrà fermare quello che Dio ha iniziato in me. Perché Cristo abita in me. E colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo.
Amen.
E quando Dio fa una promessa, lui la mantiene.
Amen.
Sempre. Dillo secondo me, sempre.
Amen.
Quando Dio fa una promessa, Dio la mantiene.
Sempre.
Guardate un attimo quello che è successo con Gesù in Matteo al capitolo 3. In Matteo al capitolo 3 ci fu un segno soprannaturale che accadde nel momento in cui Gesù si battezzò in acqua, e accadde qualcosa di straordinario. Ci furono tre segni in maniera particolare. Il verso leggiamo 16, dice Gesù, Matteo 3:16, Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Gesù si battezza, esce dall'acqua e succedono tre cose fondamentalmente: i cieli si aprono, lo Spirito Santo scende e Dio Padre parla e dice queste parole: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Saresti scioccato nel sapere, nel credere che Dio sta dicendo la stessa cosa di te? Non esaltatevi troppo, però. Saresti scioccato se ti dicessi stasera che quando Dio guarda verso di te, l'unica cosa che vede non è te, ma è Cristo in te. E quando Lui guarda verso di te, Lui dice: questa è la mia amata figlia nella quale mi sono compiaciuto. Perché non c'è compiacimento più grande nel Padre che vedere i suoi figli a casa avendo creduto in Cristo suo figlio, il primogenito di molti fratelli. Riesci a realizzare questa sera che quando Dio guarda verso di te, quando Dio Padre guarda verso di te, Lui non è arrabbiato con te, Lui dice: tu sei mio figlio e mi piace. Tu sei mio figlio e ti amo. Tu sei mio figlio e appartieni a me.
Amen.
Tu sei mio figlio, sei speciale agli occhi miei. Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. E la Bibbia dice in Efesini 1:3 che Dio ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nel luogo celeste in Cristo. Io voglio che tu sappia stasera che la differenza non sei tu, ma è Cristo in te.
Amen.
E se tu hai creduto in Cristo, Cristo è venuto ad abitare dentro di te, e Cristo in te fa la differenza. Non sono più io che vivo, ma è
Cristo
che vive in me. Paolo lo chiama Cristo in voi, speranza della gloria. Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Quando tu hai creduto in Gesù, quando ti sei battezzato in acqua, quando hai ricevuto lo Spirito Santo, quando hai deciso di fare sul serio con Lui, quando hai detto a Lui ti amo per la prima volta, quando gli hai detto voglio fare la tua volontà, costi quello che costi, il Padre guardava verso di te e diceva: che bello, mio figlio. Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Il Padre ha confermato la sua identità. Il Padre ha confermato l'identità del Figlio davanti a tutti. E qual è stato il primo problema che Gesù ha avuto? Matteo capitolo 4, mettete fuori le vibrazioni dei vostri cellulari. Non vi diciamo di spenderli, chiaramente, perché ognuno sa le cose proprie, ma almeno mettete il vibro. Matteo 4, il versetto 1 dice così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni, 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. Molti pensano che la tentazione, la prima tentazione che fu fatta a Gesù era sul mangiare, che Gesù aveva appetito e quindi avrebbe voluto mangiarsi pure le pietre. E il diavolo lo incontra, lo tenta e gli dice: dai, trasforma queste pietre in pane. Pensate che la tentazione fosse il mangiare? No, la prima tentazione era sulla sua identità. Se tu sei il figlio di Dio, fai queste cose. Quanti di noi facciamo le cose per dimostrare di essere qualcuno? Quanti di noi facciamo le cose per volere diventare qualcuno? Quanti di noi siamo stati schiavi del pensiero degli altri, di quello che gli altri dicevano, di quello che gli altri pensavano, di quello che gli altri potevano immaginare? E noi ci vestivamo in un certo modo, camminavamo in un certo modo, frequentavamo certi posti, frequentavamo certa gente affinché si poteva dire di noi qualcosa. Se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. La tentazione non è nel trasformare le pietre in pane, la tentazione sta nel fare le cose per dimostrare di essere qualcuno. Se tu sei il figlio di Dio, fai questo. E Gesù poteva dire: certo che sono il figlio di Dio, ora te lo faccio vedere. E ricordate Gesù sulla croce? Stessa tentazione: se sei colui che dici di essere, scendi dalla croce e salva te stesso. O qualcuno diceva: tu che hai detto di salvare tutti, allora salvaci. La pressione continua della società nella nostra vita è quella di farci fare le cose per dimostrare. E nella chiesa oggi le chiese sono piene di persone che non hanno formata in sé la propria identità in Cristo, hanno bisogno di essere sottomessi per raggiungere una posizione sul pulpito. Seguite quello che sto dicendo? Vuoi salire sul pulpito? Devi dare la decima. Vuoi avere una responsabilità in chiesa? Devi essere fedele a tutta la riunione. Devi fare le cose per diventare qualcuno. E quando la nostra identità è in un microfono, in una posizione, noi avremo sempre problemi. So quello di cui vi parlo perché l'ho vissuto nella mia vita, in prima persona. Frustrazione, dolore, rabbia, invidia e gelosia. E altre cose tremende che ho vissuto e so perché le ho sperimentate da me. Fin quando Dio non ha parlato al mio cuore e mi ha detto: tu sei mio figlio. Amen. Indipendentemente da quello che farai, tu sarai sempre mio. Se tu sei il figlio di Dio, fai. E il nostro compito invece è rassicurarci e formarci nel nostro uomo interiore, fortificarci, permettere allo Spirito Santo di fortificarci, perché tu devi essere sicuro di chi sei. Perché tu sei quello che sei per la grazia di Dio. Amen. Tu sei quello che sei non perché ce l'hai fatta, ma perché qualcuno l'ha fatta al posto tuo. E quando tu hai creduto in Gesù, tu sei diventato qualcuno. Alleluia. Prima eravamo nessuno, oggi siamo qualcuno. Cristo non è morto sulla croce per farci fare qualcosa, ma per farci diventare qualcuno. Quindi noi non facciamo le cose per diventare, ma perché siamo figli, noi possiamo fare quello che Dio ci sta chiedendo. Allora io non ho bisogno di dimostrare, tu non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché l'identità non ti viene data dalle tue opere, dai tuoi sforzi, dalle tue capacità, ma l'identità ti viene data per grazia da colui che è venuto ad abitare dentro di te. Colui che è in te è colui che ti ha dato identità. Colui che è in te è colui che ha creato questa identità forte e stabile nella tua vita. E quando qualcuno, chiunque, potrà venire a dirti: se tu sei, dimostrami cosa sai fare. No, non ho bisogno di mostrarti quello che sai fare. Quante opere a volte nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, vengono fatte per dimostrare? Quante volte abbiamo sentito di comunità che si sono separate, divise? Non è tanto questo il dramma, quanto il fatto di: ok, organizziamo qualcosa così facciamo vedere che noi siamo anche in grado di fare cose, invitiamo a tizio a casa. Sapete quante volte mi invitano per dover dimostrare ad altri che loro hanno dei contatti straordinari? E la mancanza di identità che c'è in Cristo oggi nella Chiesa è devastante. Ecco perché stiamo insistendo su questo argomento, perché noi dobbiamo rendere i nostri figli sicuri di chi sono. Mio padre mi ha sempre insegnato una cosa, mi ha detto: non ti dimenticare mai il nome che porti, mai. Ricordati chi è tuo nonno, ricordati chi è tuo padre, ricordati il nome che porti, e portalo sempre per strada. Non dobbiamo vergognarci di noi. E quando noi cresciamo con questo senso forte di identità e di appartenenza, allora possiamo affrontare qualunque gigante, perché io so chi sono e quindi io so a chi appartengo.
Amen.
Davide aveva questa, pur essendo giovane, aveva questa straordinaria coscienza di identità dentro di sé. E quando si trovò di fronte al gigante, di fronte a Golia, che sfidava l'esercito di Israele per 40 giorni, stesso periodo, la parola, la terminologia 40 giorni nella Bibbia è molto ricorrente, ha un principio spirituale notevole. Per 40 giorni Golia sfidò Israele dicendo: non c'è bisogno che ci scontriamo come eserciti, semplicemente mandatemi un uomo. Mandatemi uno, dipende da chi vince, allora l'esercito diventerà schiavo dell'altro. E quando la mattina il gigante usciva e sfidava Israele, il rituale era questo: i soldati uscivano dalle tende già preparati con l'armatura, avevano lo scudo, avevano la spada oppure la lancia, e si mettevano lì sul ciglio della vallata per battere forte, mandavano un grande grido e sbattevano le loro spade, le loro lance sugli scudi, e facevano un rumore assordante. E pensate a questo esercito numeroso, centinaia di migliaia di persone che si schiera lì sul ciglio della valle e sbatte le spade, le lance sullo scudo e manda il grido di guerra. E quando poi si presenta il gigante, e quando si presenta il gigante, la Bibbia dice che se ne scappavano terrorizzati. E venne Davide, dice la Bibbia, e udì le parole del gigante, e disse: chi è questo filisteo circonciso che osa insultare le schiere del Dio di Israele? Ragazzino di 17-18 anni che faceva lezione di identità a un popolo intero, ad un esercito intero, soprattutto al re Saul. E quando si presentò nella tenda di Saul gli disse: chi sei tu? Saul era il più alto di Israele, la Bibbia dice, era oltre i due metri, era una persona, l'uomo più alto di Israele, il re di Israele. Vide questo ragazzino spuntare lì davanti a lui e disse: tu che cosa vuoi? E Davide disse: o re, io andrò e combatterò con questo filisteo. E Saul gli chiese: ma cosa fai nella vita? Io accudisco le pecore di mio padre. E quando vado a pascolare, se c'è un orso o un leone che cerca di divorarmi o di rubare o di uccidere una pecora dal gregge, io vado, lo colpisco, lo inseguo, gli strappo la pecora dalle fauci, e se si ribella contro di me io lo distruggo, lo faccio in mille pezzi. Saul non riusciva a credere a quello che ascoltava. Ha detto: facciamo una cosa, siccome stai andando a morire, almeno muori con onore. E gli diede la sua armatura. Pensate, un ragazzino di 1,60, 1,70 con l'armatura di un uomo di più alto di 2 metri. Cioè solo la corazza ci arriva a mezzanotte. La spada praticamente sembrava per lui una lancia, quando gli ha messo nel petto gli girava la testa dentro. E Davide ha detto: non sono abituato con questo. Voglio dirti questa sera, forse questa è una parola specifica per qualcuno, molti cercheranno di, uso la parola proprio, appioppare, si può dire, di appiopparti la loro identità. Molti vorranno mettere sopra la tua vita la loro armatura. Non accettarlo mai nel nome di Gesù. Tu hai la tua identità, tu hai un carattere, tu hai una personalità, tu hai tutti i doni e i talenti che Dio ti ha dato. Tu non devi diventare simile a nessuno. È Cristo che ti cambia, è Cristo che ti trasforma da dentro. Il nostro modello è Cristo, non è nessun altro. E cercheranno sempre di mettere una bandierina sopra la tua vita, di metterti un cappello sopra la tua testa, di metterti un'armatura, di metterti una corazza. Cercheranno sempre di cambiare o di manipolare la tua identità. Fai come Davide, rispondi molto gentilmente e garbatamente: non ci sono abituato. Uscì dalla tenda se vuoi a prendere 5 pietre nel fiume. Scopri la tua identità in Cristo. Scopri il fatto che Dio non vuole cambiare la tua personalità, Dio vuole usare la tua personalità. A volte nelle nostre comunità predichiamo un appiattimento, predichiamo come se Dio vuole le persone in serie, tutte uguali, che predicano tutte nello stesso modo, si vestono tutte nello stesso modo, che pregano tutti nello stesso modo, che cantano tutti nello stesso modo. Dio vuole, non vuole cambiare la tua personalità, Dio vuole cambiare il tuo carattere. È diverso. Ognuno di noi ha una personalità meravigliosa, straordinaria. Forse non abbiamo un carattere straordinario, ma ogni personalità è straordinaria e strepitosa. E lui non cambia la tua personalità, lui la usa per la sua gloria. Tu puoi raggiungere persone che io non potrò mai raggiungere. Tu puoi parlare e fare delle cose che altri non faranno mai. E quando qualcuno cercherà di snaturalizzarti, digli molto chiaramente: Cristo è me, ci sta pensando lui. Vedete la polvere? Ci sono lavori in corso. Non dobbiamo permettere allo Spirito Santo di lavorare nella nostra identità, perché lui vuole renderci sicuri quando entriamo in un posto a testa alta, sapendo che siamo i portatori sani del Signore, sapendo che siamo i portatori sani della presenza di Dio, e che ovunque arriviamo noi le cose possono cambiare. Alleluia. Devi credere nel fatto che tu sei uno strumento nelle mani di Dio, e che tutto quello su cui si farà leva, dal quale partiranno le cose, sarà la tua identità. Se tu sai chi sei, tu sai anche quello che hai. Guardate cosa è scritto qua in Galati al capitolo 4. Galati 4, versetto 4, verso 4 in poi, Galati 4, 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio nel suo, nei vostri cuori, che grida: Abba, Padre. Versetto 7. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Alleluia! Dillo alla persona accanto a te: tu non sei un servo di Dio, tu sei un figlio di Dio. Non sei una serva di Dio, sei un figlio di Dio. E se sei figlio, sei erede. L'eredità dipende dall'identità. Se tu non sai chi sei, non sai neanche quello che hai. Se tu non sai a chi appartieni, tu non sai neanche ciò che ti è stato lasciato. E se tu pensi lo sbaglio più grande è questo, che la tua identità dipende da quello che fai, noi non abbiamo capito la vita. I miei figli si chiamano Salmento, cognome, perché sono i miei figli, e qualunque cosa faranno, di bello o di brutto, non cambierà mai il loro cognome. Il loro nome sarà sempre nel mio stato di fede, finché non se ne arriva. Comprendete? Quello che noi facciamo non cambia ciò che siamo, perché ciò che siamo non dipende da quello che facciamo. Amen. Ciò che siamo dipende da colui che ci ha voluti. Amen. E tu glielo puoi dire a papà: non ci volevo venire, ma siccome tu mi hai voluto, ora mi piace, assumi questa buccia. Comprendiamo quello di cui stiamo parlando. La nostra identità non dipende dalla nostra frequenza. Tu non sei figlio perché sei diventato evangelico. Sono un figlio di Dio perché sono diventato evangelico. Ah sì. È un nuovo Vangelo, una nuova dottrina. Un nuovo insegnamento. Siamo diventati evangelici, quindi siamo diventati figli di Dio? No. Noi siamo figli da sempre. E siamo ritornati a casa. E quando siamo ritornati a casa, questo ci ha dato diritto di ricevere tutta l'eredità. Abbiamo ripreso la nostra posizione. Quando eravamo lontani, eravamo sempre figli, ma lontani. Parleremo di questo nei prossimi lunedì. Chi siamo non dipende da dove siamo, non dipende da cosa facciamo, dipende da chi ci ha voluti. Ma ti rendi conto che Gesù ha detto: non sei tu che hai scelto me, sono io che ho scelto te? Ti rendi conto che Gesù ha detto: io non mi chiamo più servi, ma mi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho detto dal Padre mio? Ci rendiamo conto che la Bibbia dice che non siamo servi, siamo figli, se siamo figli siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo, e che abbiamo tutta l'autorità nei cieli e sulla terra? E la cosa più sconvolgente non è il fatto che tu credi in Dio, ma la cosa più sconvolgente è che Dio crede in te. Alleluia. Non sto predicando il Corano, sto predicando la Bibbia. Dio crede in te. Noi facciamo di tutto per mettere Dio al primo posto. E quando comprendiamo questo, comprendiamo che Dio fa tutto per mettere te al primo posto. Dio non crede in Gesù. Dio crede in te. Dio non mette se stesso al primo posto. Lui ha messo te al primo posto. Questo è l'amore di Dio. Dio ha tanto amato te che ha dato sé. Lui si è tolto di mezzo per mettere te. Ti immagini di cosa stiamo parlando? Ti immagini quanto sei importante da lui? Metti Dio al primo posto, 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 metti Dio al primo posto. E abbiamo fatto di questo un'opera. Se non ami Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, la tua forza, e abbiamo fatto di questo un'opera della carne, pensando che credendo in Gesù non potevamo più mettere Dio al primo posto. Ma se Dio è venuto ad abitare dentro di te, come fai a non mettere Dio al primo posto? Se Dio ha messo te al primo posto, allora io credo in Dio, ma ho deciso di credere in quello che Dio crede. Credo negli esseri umani.
Scusa, prima era così, ma se Dio...
Il miracolo più grande non è che noi crediamo in Dio, è che Dio crede in noi. Noi mettiamo, cerchiamo di mettere Dio al primo posto, ma come facciamo a non mettere Dio al primo posto se Dio è venuto ad abitare dentro di noi? Poi Dio, abbiamo delle difficoltà, si chiama vita. Ma se tu hai dato la tua vita a Gesù e hai creduto in Gesù, lui è il primo posto. Io ma faccio sbagli, faccio errori, ho commesso delle cose incredibili. Questo non cambia chi tu sei. Il figlio prodigo se ne andò da casa, cominciò a vivere una vita dissoluta, ma questo non ha cambiato la sua natura. E quando lui è ritornato a casa, il padre non ha detto la mia creatura era lontana e ora è tornata a casa e è diventata figlio. No, ha detto mio figlio era lontano ed è tornato a casa, mio figlio era morto ed è tornato in vita. E quando il fratello maggiore disse al padre, tuo figlio casa ha utilizzato tutta l'eredità per stare con le prostitute, il padre disse, questo tuo fratello era tuo fratello anche quando era fuori di casa, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, questo tuo fratello era perduto ed è tornato a casa e bisognava.
Amen.
Amen. Allora credi in Dio, ma decidi di credere anche in quello in cui Dio crede.
Amen.
Perché noi possiamo credere in Dio e odiare gli uomini, e la religione produce questo. Noi ci uccidiamo con i versetti biblici, tutto ciò che dovrebbe essere usato per benedire, per lenire, per curare, per usare come balsamo, non lo utilizziamo per dividerci. È incredibile. Il cristianesimo ha più di 40.000 differenze in esso, sapete? Gli uomini hanno creato 40.000 movimenti diversi all'interno del cristianesimo. 40.000. Se noi ci mettiamo davanti a un tavolo tutti insieme, facciamo una tavola rotonda e cominciamo ad aprire la Bibbia, quanti siamo? 60, 70, noi scopriremo 70 modi diversi di interpretare la Bibbia. E utilizzeremo i versi non per unirci, ma per dividerci. Non abbiamo compreso che la parola ci è stata data non per dividerci, ma per unirci. Le guerre sante hanno prodotto più morti di qualunque altra guerra al mondo. Si sono fatti più morti nel nome del Signore che per altri motivi. E abbiamo utilizzato la Bibbia veramente come una spada per ucciderci per gli altri. Perché? Perché abbiamo creduto in Dio, ma non abbiamo creduto in quello che Lui ha creduto. E in cosa crede Dio? Io credo nei miei figli. E ci ha creduto così tanto da amarli a tal punto da dare il suo figlio a Gesù per ognuno di noi. E abbiamo utilizzato la scrittura per devastare la Chiesa. Quello non la pensa come me, quindi non devi andare da lui. Quello non predica le stesse cose che predichiamo noi, quindi dovete stare lontani da lui perché è pericoloso. Ci sono comunità che stanno dicendo a tante persone di non venire qua, state attenti perché là si predicano le eresie. E invece di creare unità, si creano separazioni, divisioni. E utilizziamo la scrittura invece di portare salvezza, di portare benedizione, portiamo giudizio e condanna.
Voglio farmi leggere un versetto incredibile che stavo leggendo l'altro giorno, andiamo verso la conclusione. Giovanni capitolo 12.
Giovanni 12, 44, guardate la saggezza di Gesù. Ora Gesù gridò e disse, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico. Perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Cioè lui aveva davanti persone che non credevano e ci sono venuti a giudicare. Io non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare. qualcuno non crede in me, io non lo giudico. Perché io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Noi cosa abbiamo fatto? Non credi. Andare all'inferno con tutti i scappi. Abbiamo dichiarato, decretato dei giudizi. L'altro giorno ho raccontato la testimonianza di quel ragazzo che l'altro giorno mi tagliava i capelli, eravamo a Napoli. E lui mi raccontava di questo, del lavoro che fa. Lui è autista di un'ambulanza e molto spesso, è autista del 118, molto spesso chiamano, lo chiamano per fare dei trasporti speciali dal carcere di Napoli all'ospedale, perché i detenuti che si sentono male o che devono fare delle cure particolari o che hanno devono fare degli interventi immediati, lui, il suo compito è portare i detenuti dal carcere all'ospedale. Dice l'altro giorno, dice guardate, eravamo, ci hanno chiamato, dovevamo portare un camorrista con l'ergastolo pluriomicida che ha avuto una crisi respiratoria, ci stava morendo sotto le mani, e noi dovevamo portarlo d'urgenza dal carcere all'ospedale. E mentre eravamo lì eravamo imbarazzati perché sapevamo che avevamo sotto mano. Liberiamo il mondo da una persona scomoda. La prima tentazione è questa. Ops, abbiamo sbagliato. Successe l'ambulanza. E lo Spirito Santo ha parlato a questo fratello, ha detto l'unica differenza tra te e lui sono io. E gli ha detto, tu non devi assolutamente giudicare in questo momento la moralità e i problemi legali che ha quest'uomo con la legge. Il tuo compito è salvargli la vita. Il tuo compito non è giudicare il suo operato, il tuo compito è guidare più velocemente possibile per arrivare dal carcere al pronto soccorso affinché quest'uomo venga salvato. Tu non hai il compito di giudicare quello che lui ha fatto, perché i problemi con la legge lui li vedrà con il giudice, ed è un problema tra lui e il giudice. Il tuo compito è guidare più velocemente possibile dal carcere all'ospedale affinché quest'uomo non muoia e sia salvato. E lui ha detto, tu non hai idea, in quel momento ho trattato quell'uomo come se fosse mio padre e gli abbiamo salvato la vita. Gli abbiamo tirato la lingua, se la stava inghiottendo, l'abbiamo intubato e siamo arrivati. Dice, ma la cosa più incredibile, sai qual è? Che per questi trasporti particolari di queste persone che hanno problemi seri con la giustizia, noi dobbiamo essere scortati dalla polizia e un poliziotto deve stare accanto a me, che giustamente devono vedere, devono scortare. E lui mi ha detto, dice, io ho guidato così veloce che ho seminato pure la macchina della polizia. E il poliziotto mi ha detto, lei si deve fermare, perché la legge ci dice, il magistrato ha detto che l'ambulanza deve essere scortata dalla macchina della polizia. L'autista ha risposto, il nostro fratello ha risposto, il poliziotto ha detto, io renderò conto a un altro magistrato se non porto in tempo il paziente in ospedale. Quindi in questo momento io sono al di sopra di loro. Ci sono dei principi spirituali in questa storia che sono straordinari. Noi non sappiamo cosa succederà in quell'ambulanza in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Una cosa è certa: il nostro obiettivo è portare le persone dalla condizione in cui si trovano ai piedi della croce. Dopodiché è un problema tra loro e il Signore. Amen? Tra loro è il giusto giudice. Il nostro compito è trattare tutti nella stessa maniera, con amore. Questo è quello che Gesù faceva. Gesù non faceva differenze. Gesù non trattava meglio uno di un altro. Oggi invece abbiamo i posti riservati per i VIP. Oggi abbiamo delle cure particolari con altre persone. Oggi abbiamo i pastori che camminano con la scorta. e gli ultimi arrivati se li ammazzano. La nostra identità non può essere in una comunità, in quello che facciamo, nel ministerio o in qualunque altra cosa. La nostra identità è in Cristo. Alleluia. La nostra identità è in Cristo. Voglio concludere leggendo da Ebrei il capitolo 6, leggiamo insieme. Guardate com'è meraviglioso papà. Papà desidera rendere sicuri i suoi figli. Papà vuole che tu ed io siamo sicuri nella nostra identità, che possiamo andare in giro dicendo: io sono un figlio di Dio. Ma sì, cattolico o evangelico? Sì. Se è cattolico o se è evangelico, ma Dio, che ti interessa? Ah? Alleluia. Il problema, noi cerchiamo la nostra identità nella comunità che stiamo frequentando. Noi cerchiamo la nostra identità nel ministro che ci sta curando. A chi appartieni? Chi è il tuo pastore? Qual è la comunità che frequenti? Come si chiama? La nostra identità non può essere in queste cose. Non deve essere queste cose. È bello far parte della comunità? Certo che fa parte, ma non stiamo parlando di questo. È bello avere un ministro di riferimento? Assolutamente sì, 1, 2, 3, 10, quelli che vuoi, quelli che desideri. È bello avere dei fratelli attorno a te, magari identificarsi con dei colori, con dei nomi, non è un problema, ma quella non è la nostra identità. Ebrei capitolo 6, dal versetto 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra, la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso, rendete tuttora esatti. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditarono le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso dicendo: certo, io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedeca. Vorrei porre la vostra attenzione, per terminare, alcune espressioni che vengono usate qua, alla quale non diamo a volte il giusto valore, il giusto peso. Il versetto 17 dice che Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi. Vedi, qua sta dicendo una cosa incredibile: Dio, che non deve dimostrare niente a nessuno, vuole dimostrarti qualcosa. Dio vuole che tu sia certo e sicuro. Dio non vuole che tu viva la tua vita con i punti interrogativi che ti girano sopra il cervello. Dio non vuole che tu viva la tua vita e cammini nella strada non avendo la certezza e la sicurezza di chi sei e di quello che hai ricevuto. E la Bibbia dice: Dio è intervenuto con cosa? Con un giuramento. Dio che giura. Dio giura e dice: io ti prometto che ti benedirò, io ti prometto che ti moltiplicherò, io ti prometto che farò grandi cose nella tua vita. E per renderti ancora più sicuro e più certo, non solo te lo prometto, io te lo giuro. E Gesù, il Signore, è intervenuto con due cose, dice la Bibbia, immutabili, due, nelle quali è impossibile che lui abbia mentito: la sua promessa e il suo giuramento. Due cose immutabili. Dio te l'ha promesso, non ha detto semplicemente ti prometto che è così. A volte noi siamo come i nostri figli, giuralo. E Dio dice: te lo giuro. Dio vuole, desidera che tu sia sicuro. Dice qua: affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Dio vuole che tu sia sicuro, Dio vuole, tuo padre vuole che tu sia incoraggiato. Dio vuole che tu esca da questa sera, da questa sala con l'assoluta certezza, sicurezza e il grande incoraggiamento che tu appartieni a Lui e che Lui non solo ha promesso di benedirti, Lui ha giurato di benedirti. Se andate a leggere Genesi 17, quando lui parla con Abramo, Dio dice: io giuro per me stesso di benedico figlio. Abbiamo a che fare con un padre, un Dio che ha creato i cieli e la terra, che non deve dimostrare niente a nessuno, ma che ha un amore viscerale per i suoi figli, e sta dicendo: io voglio che i miei figli camminino a testa, io voglio che i miei figli possano essere certi della loro identità, delle mie promesse, della loro speranza, del loro futuro. Perché conosco i pensieri di Dio per voi, dice Dio, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. E Dio vuole che noi camminiamo per la strada e parliamo con gli altri, non dicendo semplicemente: vieni nella mia comunità, diventa evangelico, lascia di ordine. No, quando le persone vedranno in noi quella certezza del sapere chi siamo e a chi apparteniamo. Ma come fai a dire che è così? Perché Dio me l'ha promesso. Te l'ha promesso? Sì, non solo quella promessa, lui me l'ha giurato. Lui ha giurato di tenermi. Lui ha giurato che quando inizia qualcosa in me, la porta completamente. Lui ha giurato che nessuno mi strapperà e mi rapirà dalla sua mano. Lui mi ha giurato che nessuno mai mi separerà dal suo grande amore. Lui mi ha giurato che mi ha preso da un posto e mi ha trasportato e non mi lascia finché non arriveremo alla meta. Lui ha giurato per se stesso che io sono su. Ma come fai a dirlo? Lo so. Ma come lo sai? Lo so. Perché la sua presenza dentro di me me lo attesta. Lo Spirito Santo ci attesta ogni giorno che noi siamo figli di Dio. Alleluia. Il diavolo farà di tutto per farti dubitare e continuerà a fare sempre gli scherzetti, i soliti giochetti. Se tu sei, e tu gli puoi rispondere: affidati. Ormai non ci riuscirai più. Io so chi sono. Dio mi ha dato la mia carta d'identità. Lui ha promesso e ha giurato di benedirmi. Io so chi sono, io so a chi appartengo, io so quello che ho ricevuto, e nessuno mai più mi metterà in crisi per questo.
Alleluia.
So chi sono, so quello che ho ricevuto, so quello che mi ha chiamato a fare. Io so dove andrò quando morirò, quando chiuderò gli occhi passerò dalla morte alla vita senza neanche passare dal giudizio. Neanche dal giudizio? Sì, perché Gesù l'ha detto. chi crede in me ha vita eterna. Ancora di più, non solo hai vita eterna, ma appena muori non passi dal giudizio. Impossibile, questo Dio è troppo buono. E lo dice lui, credo. Il Vangelo è la buona notizia, così buona che è difficile da crederci. Anzi, la Bibbia dice che saremo con Dio a giudicare le nazioni. Io sono con il trono, sul trono insieme a Gesù. Non è incredibile? Non è meraviglioso? Noi con il suo popolo, noi la sua chiesa, noi la sua assemblea. Lui guarda verso di noi non come singoli, lui guarda verso di noi come la sua sposa. Noi siamo la donna di Gesù. Chi ha detto che le donne non possono credere? La chiesa è la donna di Gesù. Non è meraviglioso? Tu devi uscire da queste serate dicendo e dichiarando: io so chi sono, chi lo so, io so a chi appartengo. Non una religione, non una religione. Ma sei cattolico evangelico, spazzatura, questa è spazzatura, questa è spazzatura. Cristo non è morto per creare una religione, Cristo è morto per riportarci a casa. Alleluia. Chiamami come vuoi, questo non cambierà chi sono. In mille modi mi potrò definire, ma non determinerà mai chi sono, perché chi sono lo ha stabilito lui, non io. Lui ha voluto. Amen. Alleluia. Preghiamo, dai, preghiamo, alziamoci in piedi. Grazie Spirito Santo. Dio è buono. Dio è meraviglioso, papà è straordinario. Alleluia. Puoi prendere una delle persone che è accanto a te? Gloria a Dio. Dio è buono, papà è buono. Oh, quando i giovani riescono ad afferrare questa verità, diventano aggressivi per le cose di Dio, ed è bellissimo. Non si faranno più prendere in giro dal diavolo, dalle tentazioni. Non si dice che non sbaglio, che non cado, non è questo. Ma sanno chi sono, sanno chi sono. Alleluia, sanno chi sono. Quando dei giovani riescono ad afferrare questa verità dentro il loro cuore, è qualcosa che cambia e segna il loro destino per sempre. Alleluia. Ringrazio Dio quando mi sono convertito di aver avuto certi insegnamenti. Certi insegnamenti non li ho trovati nella mia comunità. Anzi, me li sono andati a cercare. Ero così affamato delle cose di Dio. Ho trovato persone che mi insegnavano sull'identità, sulla fede, sulla battaglia, sulla guerra, sulla mia identità in Cristo. Alleluia. Vai a cercarti persone che ti possono cibare, che possono darti da mangiare, che possono forgiare la tua identità in Cristo. Alleluia. Non dobbiamo mangiare soltanto da una tavola, l'importante è che sia la tavola del Signore. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo questa sera. Ti ringraziamo con tutto il cuore, perché tu vuoi dei figli che siano sicuri della loro identità. Non c'è niente di più bello per un padre di avere dei figli e delle figlie sicure della propria identità. Noi ti ringraziamo, Padre, per l'identità che tu ci hai regalato, per l'identità che hai rilasciato nei nostri cuori. Grazie perché non è mano d'uomo, non è fatta da mano d'uomo, è produzione celeste, qualcosa che viene direttamente dal regno di Dio. Noi ti ringraziamo perché ci hai dato l'identità, un'identità regale. Siamo un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato da Dio. Prima non eravamo un popolo, oggi siamo il popolo di Dio. Prima non avevamo ottenuto misericordia, ora abbiamo ottenuto misericordia. Siamo stati chiamati dalle tenebre alla luce per annunziare le meraviglie di colui che ci ha amati. Grazie con tutto il cuore. Grazie per questa sera. Padre, voglio pregare che queste parole possano andare in profondità nel cuore di ogni singola persona. affinché ognuno possa essere certo quando affronta le battaglie, quando affronta il diavolo, quando affronta le situazioni estreme, possa affrontare dicendo: io so chi sono, io so a chi appartengo, e tutta l'autorità mi è stata data nel nome di Gesù. Grazie per la tua protezione, grazie per i tuoi angeli, Signore, nella nostra vita, che ci accompagnano a casa e nella giornata di domani, per tutto il resto della settimana. Ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore, tutto il ringraziamento nel nome meraviglioso di Gesù.
Amen.
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 Amen. Amen. Questa riunione è terminata. Se ci sono persone che hanno bisogno di preghiera, per favore venite avanti, abbiamo piacere di pregare per voi, per qualunque bisogno, però lasciamo andare gli altri, chiaramente, che magari devono far stare, sono dei fratelli anche di Messina qui. E se ci sono dei bisogni particolari e desiderate preghiera, noi siamo qui a vostra disposizione. Dio vi benedica. Ricordo mercoledì sera per l'uscita dei giovani, per favore chi è interessato venga qua, così ci lasciate il vostro numero di telefono e ci vediamo lunedì prossimo, per quanti lo desiderano, sempre qui alle 20:30. Dio vi benedica e buona serata a tutti.